Eccoci allora, qua, torniamo.
Com'è bella questo
pezzo. Questa canzone qui, io sai in quante spiagge l'ho suonata.
L'hai suonata?
L'ho suonata.
Ma col giradischi?
No, con la chitarrina acustica, mentre i miei amici limonavano e io invece no.
Beh, quello è, chi suona, suona, gli altri fanno. Allora, l'ingresso nella formazione di Eddie Vedder, che diventa il frontman, segna un punto di svolta, dicevamo, dei Pearl Jam. Lui è un surfista di San Diego, lo sapevi questo?
Certo, facevamo surf insieme quando
che
eravamo
giovani. Che marca aveva di tavoletta?
Di tavoletta, sì. Kinder. Sì. Aveva... No, quella ce l'avevo. Io c'avevo 5 cereali, però si squagliava.
Sì, vabbè.
Mentre arrivavo in fondo c'erano solo i cereali e non c'era
vabbè,
più.
Lasciamo perdere. Allora, nel 1990 il suo amico Jack Irons, ex batterista dei Red Hot Chili Peppers, gli dà un demo registrato da Stone Gossard, Jeff Ament, Mike McCready e il batterista dei Soundgarden, Matt Cameron. Vedder cosa fa? Ascolta i pezzi e scrive alcuni testi che poi integra al demo per farlo avere agli interessati, cioè
e
a chi doveva pubblicare.
Tu pensa tutto via cassetta, nel senso che una volta non è che si andava in studio con il digitale,
sì.
Lui mette le canzoni, ci canta sopra, poi sì. Registra, manda con due stereo le canzoni, la sua voce, mi ricordo di aver letto questa cosa, le mix e fa una terza cassetta contenente le canzoni e la sua voce sopra.
E anche delle arance, una cassetta delle
arance. Esatto, sì, esattamente.
Certo.
Perché in California le arance migliori dell'America.
Cioè senti, senso. Quando i musicisti ascoltano le versioni cantate da Vedder, cosa fanno? Lo chiamano immediatamente a Seattle e in una settimana di prove compongono ben 11 brani, firmando poco dopo per l'etichetta Epic Records. Vedder entra così nel gruppo, diventando immediatamente il leader e occasionalmente anche la terza chitarra. La voce di Eddie Vedder, come la vogliamo definire? Calda, suadente?
Sexy.
Sexy, ed è perfetta.
E lo dico per... da me che non è che mi... cioè, nel senso, lo dico in modo etero.
Etero,
ecco,
sì,
nel senso, no, vabbè. Però... cioè Eddie Vedder come fai a non dire che...
è una voce calda, suadente, ed è perfetta naturalmente per il sound della band. Poi i riff di chitarra distorti, ma non talmente ruvidi da darti fastidio, fanno anche la differenza. Il batterista Dave Crusen, che poi lascia il gruppo dopo la registrazione del disco per entrare in clinica perché aveva dei problemi di disintossicazione.
E lì diciamo cui... che con il grunge, a parte l'erciume, c'avevano anche un'altra attitudine.
Sì, che adesso, quella... adesso non la sottolineiamo.
No, no, e noi siamo con Radio Dinamo, si dissocia, nonostante Polpetta è figlio del grunge, ha da queste attitudini. Io sono solo
bravo,
la vasca da bagno.
Oh, ecco, è come tutti gli altri del grunge praticamente.
Sì. Poi insomma, a favore dell'unto.
Senti, ma tua mamma quando ti vedeva i pantaloni rotti te li cuciva o no?
Addosso.
Ah, ecco, sì.
Mi metteva direttamente nella macchina da cucire me stesso, e
va
via.
Bene. Allora, stavamo parlando di questo disco, Jeff Ament, naturalmente il basso potente di questo spilungone.
Gran compositore quello lì,
Spilungone. Tra l'altro lui è un fotografo e anche un giocatore professionista di basket, perché essendo alto...
è alto 2 metri.
Sì. Ed è...
però è curioso, prof, no, se ci pensi.
Tu sai che Jeff Ament a un certo punto è talmente patito del basket che è diventato proprietario della squadra NBA di Seattle, i Sonics.
Appunto, voglio dire, a parte, quindi... vuol dire che aveva 2 soldi, li ha messi via.
Sì, è diventato anche proprietario, manager addirittura.
Però dicevo, curioso che uno alto 2 metri, no, proprio suona il basso, cioè dovrebbe...
Va bene, sebbene Ten, questo album, sia uno spartiacque per il nuovo rock degli anni 90, a detta di Vedder e Stone Gossard, a distanza di anni, dicono che è un lavoro, secondo loro, fin troppo lavorato in studio, con eccessive...
artificioso,
sì,
se vuoi.
Un po' sovraincisioni di chitarre, troppo riverbero, insomma non erano proprio soddisfatti, perché non sono mai contenti questi ragazzi.
Ovviamente,
diciamo la verità.
Ma anche perché poi chiaramente quando fai il primo disco, Mario, ottieni quel successo lì, poi loro sono una band bravissima dal vivo, e dal vivo tutte queste sofisticazioni
sì.
qua, e non le puoi mica fare,
sì.
Quindi devi fare un disco che rappresenti te dal vivo.
Il secondo album che esce è Temple of the Dog, che tu ricorderai anche come copertina, immagino.
Certo, c'è il dog, c'è proprio,
sì, proprio
dog, c'è
quello,
il temple.
Sì, esatto, e poi il dog.
Sì, perché prima c'era il tempo delle mele, quello di Sophie Marceau, poi c'è
sì.
Temple of the Dog che... è...
sì, che ha la gamba alzata.
Esattamente, perché fa una roba che non si dice.
Che non si dice. Va bene, io direi di ascoltare da questo album un altro pezzo, sempre come dicevamo da Temple of the Dog, che a noi piace molto, e il brano è intitolato Hunger Strike.
I don't mind I can't feed all the powerless when my cup's already overfilled. Yeah. But it's on the table, the fire's cooking, and the farming babies will sleep.